Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.46, Domenico Guarini in studio per l'edizione di metà giornata del GR di Controradio, servizi a cura della redazione. Una buona mattinata a tutti voi. Costituzione di parte civile nel processo, un tavolo di confronto sul futuro dell'area dell'impianto, una commissione speciale, una giornata in memoria delle vittime. Sono i contenuti di due atti approvati dal Consiglio Comunale di Calenzano nella prima seduta dopo l'esplosione del 9 dicembre scorso al deposito Eni. In particolare nel servizio di Chiara Brilli.
Mentre prosegue l'inchiesta della Procura di Prato con grande attesa per la relazione dei super consulenti nominati per rispondere ad una serie di domande sulle dinamiche e le competenze che porteranno ad individuare eventualmente gli indagati per i reati di omicidio colposo plurimo, crollo doloso di costruzioni e rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, il versante istituzionale vede una promessa mantenuta. Nella prima seduta successiva alla tragedia al deposito carburanti Eni, il Consiglio Comunale di Calenzano ha infatti votato due atti, una mozione presentata dalla Giunta ed una unitaria dei gruppi consiliari. L'incidente, ha detto il sindaco nel presentare l'atto della Giunta, ha segnato uno spartiacque nella comunità di Calenzano. Il documento presentato e votato a maggioranza con un'astensione impegna il sindaco a supportare la richiesta di risarcimento dei cittadini e delle imprese per i danni subiti, a provvedere al recupero delle spese sostenute dall'amministrazione e dalle società sportive per la riattivazione della funzionalità delle strutture, a costituirsi parte civile nel processo relativo all'incidente e a chiedere al governo, alla regione e alla città metropolitana l'apertura di un tavolo di confronto a cui sia chiamata anche Eni per affrontare il tema dell'insostenibilità dell'attuale collocazione del deposito. Nella mozione presentata unitariamente dai gruppi e votata all'unanimità si dispone la costituzione di una commissione speciale composta dal sindaco e dai suoi delegati, dai capigruppo di ogni schieramento, alla quale potranno essere invitati anche esperti del settore. La commissione avrà l'intento di monitorare le indagini in corso, avviare riflessioni sulle aree del territorio potenzialmente a rischio. Nel documento infine si chiede anche l'istituzione di una giornata in memoria dei morti sul lavoro, in occasione della quale si possano organizzare annualmente momenti di confronto, proponendosi di avviare una campagna di sensibilizzazione in merito all'importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro, coinvolgendo le aziende del territorio.
La bambina di 6 anni ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere rimasta intossicata dal monossido di carbonio nella villetta di San Felice a Ema, dove sono morti i genitori e il figlio 11enne del padre, uscita dalla fase acuta dell'intossicazione ed è fuori pericolo di vita per quanto riguarda l'aspetto rianimatorio. Ad affermarlo Zaccaria Ricci, responsabile del servizio di anestesia e rianimazione del Meyer, parlando con i giornalisti, il medico invita comunque alla cautela perché dovremo valutare, dice, l'impatto neurologico che c'è stato. Tuttavia, secondo Ricci, si può già parlare di un piccolo miracolo, considerando che l'evento è stato molto grave. La bambina respira da sola, ha spiegato il dottore, ha le funzioni vitali tali da consentirci di lasciarla respirare spontaneamente senza supporti, ogni tanto dei movimenti di vigilanza, quindi è in contatto specialmente con le persone che riconosce, e ogni tanto no, tanto è vero che abbiamo ancora bisogno, conclude il medico, di somministrarle dei sedativi per farla stare tranquilla in altre fasi. No al sempre aperto. Sciopero del commercio per le festività in Toscana, proclamato da FilcanciGL Will Tux Toscana. Bilancio dell'adesione a Natale, le motivazioni e le prossime giornate di sciopero a partire dal 31 dicembre. Da Marco Conficconi, segretario generale Will Tux.
Le lavoratrici e i lavoratori non sono da meno in questi momenti, particolarmente in questi momenti, anche loro hanno diritto a trascorrere periodi di socialità insieme alla famiglia e ai propri cari. Quindi noi non chiediamo alle società del settore di chiudere in maniera pretestuosa, chiediamo di ridurre gli orari e rispettare almeno quelle date che per la nostra cultura e per la nostra società sono in rosso.
Avete già il polso della situazione per quanto riguarda l'adesione sul 25-26?
Il 24 abbiamo diramato una protesta per la chiusura anticipata e questa è estremamente riuscita, per cui molti negozi invece di chiudere alle 20, alle 21, giù le sale cinesche alle 18, quindi non uno sforzo estremo come dicevo prima. Per il giorno di Natale, diciamo che abbiamo convinto molte aziende quest'anno a non aprire direttamente, mentre nella giornata di ieri di Santo Stefano lo sciopero è stato più effettivo perché alcune aziende pensavano di poter aprire e in tanti casi non ci sono riuscite. Anche per Capodanno abbiamo chiesto alle aziende di chiudere non alle 8 ma al massimo alle 18, e anche qui ci sarà nell'eventualità una protesta.
La cronaca: un fermo e tre complici da cercare negli sviluppi di un'indagine della squadra mobile di Firenze per una rapina da 300.000 euro di bottino che fu realizzata la mattina del 16 dicembre scorso in una gioielleria in pieno centro in via Por Santa Maria tra Ponte Vecchio e Piazza della Signoria. Nei giorni scorsi il GIP ha infatti convalidato il fermo di un cittadino di origine albanese 26enne accusato di rapina aggravata in concorso con tre complici al momento ignoti. L'episodio è avvenuto alle 10:30, quando tre banditi con il volto parzialmente coperto fecero appunto irruzione all'oreficeria. Uno oltrepassò il bancone, mobilizzò il dipendente del negozio, il quale non riportò lesioni, mentre gli altri due avrebbero razziato le vetrine rapinando gioielli e preziosi per un valore stimato appunto di 300.000 euro. I tre fuggirono, ma la squadra mobile, con le indagini, hanno, come le indagini hanno rivelato, poca distanza dall'attività un quarto presunto complice al quale gli esecutori della rapina avrebbero consegnato la rifugia furtiva un attimo prima di scappare per le vie del centro storico. Questa persona avrebbe fatto da palo, preso il bottino e poi sarebbe allontanato con una bicicletta a noleggio, elementi che hanno permesso di individuarlo e anche di perquisirlo con un decreto della procura, quindi scattato il fermo come indiziato di delitto per il pericolo di fuga. Nelle perquisizioni al 26enne sono stati trovati oltre 40.000 euro in contanti che, secondo gli investigatori, potrebbero essere il corrispettivo della refurtiva ricettata. C'è nelle prassi criminali una netta sproporzione infatti tra il valore commerciale del bottino rubato e quella appunto della ricettazione. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato ha emesso un provvedimento di misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un ispettore della Polizia di Stato accusato di atti persecutori verso la moglie, con la quale è in fase di separazione. Le investigazioni hanno consentito infatti di accertare che il destinatario della misura si è appostato più volte sotto l'abitazione della vittima, ha effettuato almeno 6 segnalazioni anonime per fatti non veri come la detenzione di stupefacenti o atti di violenza familiare, le ha danneggiato la vettura con graffi sulla carrozzeria e bucandole una ruota. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dagli investigatori della squadra mobile della questura di Prato. Giustizia tra legge e diritti era il tema invece della puntata di dicembre di un 25 novembre al mese, la trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce a una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla. Ospiti studio in collegamento oggi due avvocate del Foro di Firenze, Fiammetta Pezzati e Marina Capponi, collaboratrice della trasmissione. Sentiamo un tratto dei loro interventi con Chiara Brilli e Sandra Salvato.
Il primo passo, che viene ancora prima della denuncia, è realizzare per la persona offesa la propria situazione. Queste donne vanno sapute ascoltare, bisogna capire anche qual è il tipo di comportamento che va, diciamo, a ledere la loro libertà. Chiaramente l'apporto di un legale è importante, perché anche nel redigere la querela può indirizzare verso alcuni punti della situazione che magari davanti, con tutto il rispetto per il lavoro delle forze dell'ordine, magari davanti alle forze dell'ordine sfugge un po'. Voglio puntualizzare che per le vittime di questi reati, si tratta di reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori, il difensore della persona offesa viene pagato dallo Stato anche indipendentemente dai limiti di reddito. Per quello che riguarda la presenza della persona offesa al processo, deve essere presente al processo solamente quando viene sentita. L'ordinamento dispone in effetti delle tutele, per esempio la persona offesa può chiedere di testimoniare dietro un paravento, di modo da non incrociare lo sguardo, avere, diciamo, più libertà, ecco, nel parlare.
Dobbiamo porci il problema come comunità di una prevenzione nello stesso tempo di un recupero. Ci sono momenti appunto di riflessione e anche momenti positivi. Io dal mio osservatorio di consigliera di fiducia, per esempio, dell'Università di Firenze, mi sto rendendo conto di un risveglio delle coscienze attraverso tanti strumenti come quelli appunto degli sportelli di ascolto, di queste figure che possono intervenire nel momento in cui ragazze e ragazzi si trovino di fronte a disagi come per esempio le molestie sessuali e la violenza di genere. Siamo intervenuti anche recentemente, quindi c'è un effetto deflagrante anche di questi strumenti. All'università è stato somministrato un questionario che ha visto una adesione veramente amplissima e immediata nel momento in cui è stato proposto. Io ho speranza sinceramente di vedere attraverso questi percorsi un cambiamento nelle persone che hanno bisogno e che quindi trovano ascolto e un percorso culturale diverso.
Per gli scavi del tunnel TAV a Firenze stiamo procedendo secondo i tempi del cronoprogramma, ad affermarlo il Presidente della Giunta regionale toscana Eugenio Gianni nel margine della presentazione del nuovo robot chirurgico all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Ritengo, ha detto Gianni, che a questo punto sia molto importante anche avere la visione di come si inserirà la stazione del tessuto urbano, quindi diventa per l'inizio dell'anno veramente importante che attraverso i sopralluoghi e la consapevolezza dell'insieme del territorio che sarà tra via circondare e Viale Redi, tra la ferrovia e Viale Corsica, vi possa essere quella pianificazione che, afferma Gianni, oltre all'alta velocità dia a quello che sarà probabilmente il nuovo centro di Firenze un volto ed una programmazione sull'inserimento urbanistico che ne deve venire fuori. Edoardo Bennato sarà il protagonista il 31 dicembre alla Piazza della Resistenza Scandicci, un concertone a partire dalle 22:30, ingresso gratuito, a diretta sulla frequenza di Controradio con Giustina Terenzi, Travis B e Giovanni Barbasso. L'evento è presentato al Comune di Firenze, Associazione Beat 15 e Kashmir Music, radio partner Controradio. A parlarcene la stessa sindaca di Scandicci, Claudia Sereni.
Sì, è il nostro appuntamento ormai imperdibile per la città, che si è abituata a avere in Piazza Resistenza un evento inclusivo, un evento di festa, un evento di bella musica. E è bellissima la piazza, tra l'altro arrivando con il tram e avere anche la vostra diretta è una cosa, insomma, che a cui teniamo tanto. E quest'anno abbiamo anche un grande maestro della musica italiana, fondatore forse potremmo dire del rock degli anni 70, e uno che ha riempito gli stadi e che sa tenere soprattutto insieme bambini e adulti, un artista veramente intergenerazionale a cui noi siamo molto legati. Tra l'altro anche la sua origine partenopea ci lega, anche in quanto a Scandicci c'è una grande comunità che viene da quelle terre, quindi insomma siamo molto contenti, ci aspettiamo tante persone, ci aspettiamo soprattutto di finire questo anno non facile, però con il sorriso sulle labbra e la voglia di ballare. Definiremo insieme anche la natura di tanti altri spazi come quello dell'auditorium proprio in Piazza Resistenza, oppure il prossimo anno la riapertura del nostro teatro studio di Scandicci.
Chiudiamo con una bella notizia, a suo modo singolare. Il sindaco di Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto, Gabriele Fusini, eletto col PD nel giugno del 2023, sta donando e continuerà a farlo tutti gli emolumenti percepiti nella carica dell'associazione del territorio ad alcuni progetti sociali. È di quasi 40.000 euro la somma già destinata a varie realtà, 2.200 euro lordi mensili, come evidenziano i quotidiani che trattano la vicenda. Gli aiuti sono arrivati a 20 diverse realtà comunali, tra cui Proloca, Asili Nido, parrocchie, associazioni culturali, nonché a 10 eventi specifici e progetti per le famiglie in difficoltà in occasione delle festività natalizie. C'è chi non condivide questo mio modo di fare politica, ha detto il sindaco. A me però interessa molto l'aspetto sociale del mio comune e aiutare le associazioni del territorio. Credo che ci sia bisogno di fare di più che di dire, ci sia bisogno di stare insieme, di ascoltare le persone e cercare di dare davvero una mano. Questo quanto ha dichiarato il sindaco di Magliano in Toscana, Gabriele Fusini, parlando appunto della propria rinuncia agli emolumenti previsti per la carica. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi: il cielo sereno poco nuvoloso, i venti nord orientali da deboli a moderati, mari poco mossi sotto costa, mossi al largo. Le massime sono in lieve aumento, più accentuato in montagna, ragione che sciole ottimamente in regia. Lo ringraziamo. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Barbasso con voi, Stato Brado. L'informazione regionale di Controradio ritorna alle 18.33 circa in coda al Popolare Network. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.